Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un grande del cinema italiano, ricordare la sua straordinaria, gigantesca figura, Luchino Visconti, che era nato il 2 novembre del 1906 e dunque tra pochi giorni saranno 110 anni dalla sua nascita. Nato il 2 novembre, cioè il giorno dei morti, un po', come lui stesso ebbe modo di annotare in alcune pagine giovanili, una sorta di prima manifestazione di uno spirito contraddittorio. E tra l'altro proprio il 2 novembre del 1906, a poca distanza dalla casa dei Visconti in via Cerva a Milano, andava in scena alla Scala una edizione della Traviata. La vita dei Visconti, della famiglia appunto di Luchino Visconti, e il teatro alla Scala sono strettamente legati tra di loro, intanto perché loro stessi ne erano finanziatori e organizzatori. E poi ogni sera, lo ricordava Luchino Visconti, quando la luce elettrica si abbassava nel loro palazzo di via Cerva, sapevano, era per loro il segno che intanto erano state accese le luci appunto del teatro alla Scala. E dunque la presenza dell'opera sarà fondamentale in tutto il lavoro di Luchino Visconti. Suo padre, il duca Giuseppe Visconti di Modrone, discendeva da una aristocrazia anti-asburgica appassionata di melodramma. Lui stesso si esibiva come baritono dilettante, spesso accompagnato al pianoforte da sua moglie Carla Erba, che invece era una ricca borghese, erede di una famiglia di commercianti arricchitisi con l'industria farmaceutica. Anche lei amava moltissimo la musica e fu lei a proporre al giovane Luchino di prendere lezioni di violoncello. Era tra l'altro parente anche di Giulio Ricordi, il loro salotto era frequentato da Puccini, da Toscanini, e dunque Luchino, il giovanissimo Luchino, eredita proprio queste passioni. Sin da giovanissimo appunto si dedica allo studio della musica, in particolare vi dicevo del violoncello, e quando suo padre finanziò la compagnia del Teatro d'Arte di Milano provò anche a cimentarsi come arredatore appunto di quello spettacolo. Ma in assoluto il tema della famiglia sarà fondamentale in tutta l'arte di Luchino Visconti. Nei suoi film, in maniera particolare, ricorrerà la figura di una madre possessiva, di una madre forte, profondamente amata. Spesso in altri film la morte di un padre sarà all'inizio dell'intreccio. E dunque i temi familiari, la decadenza di una famiglia, la crisi del patriarcato saranno per sempre i temi prediletti appunto da Visconti, e in tutto ciò è evidente l'influsso di motivi autobiografici. Da una parte dunque il teatro, in particolare l'opera, dall'altra la lettura. Luchino era un appassionato lettore, non uno studente particolarmente brillante, anzi si era rivelato anche un adolescente abbastanza irrequieto, era scappato più volte di casa e dal collegio, ma il gusto proprio per la grande letteratura era per lui immenso, e insieme a questo anche l'amore per i cavalli. Viene arruolato a 20 anni nella scuola di cavalleria di Pinerolo, assorbe appunto questa passione per i cavalli, e quando ritornò poi a Milano organizzò una scuderia che nel corso appunto degli anni fu poi coronata anche da numerose vittorie. E tra l'altro è molto interessante perché lui paragonava spesso la sua esperienza con gli attori, la sua esperienza di direttore d'attori, a la sua esperienza appunto di lavoro con i cavalli di razza. Paragonava spesso appunto gli attori ai cavalli di razza, che vanno in certi momenti blanditi, in altri momenti invece strapazzati. In fondo, diceva Visconti, gli attori che cosa sono? Appunto dei pur sangue, delle creature nervose, sensibilissime, e ci vuole appunto con loro una mano molto attenta, insieme attenta e ferma. Un altro dei suoi grandi amori giovanili è il viaggio è naturalmente la capitale in quel momento per eccellenza, la capitale culturale europea in quel momento per eccellenza era Parigi. E a Parigi conoscerà Gide, Cocteau, Coco Chanel. Fu proprio Coco Chanel a presentargli Jean Renoir. E l'incontro con Jean Renoir rappresenta per Visconti anche l'incontro ovviamente con il cinema. Visconti diventa assistente costumista per Un Parti de Campagne, appunto di Renoir, e al suo rientro tra l'altro in Italia continua questa esperienza disegnando scene e costumi per alcuni allestimenti teatrali e nel 1938 visitò anche negli Stati Uniti gli studi di Hollywood. Intanto gli giunge un'altra offerta dalla Francia, ancora Renoir, che gli chiede di collaborare per un film che dovrebbe essere girato a Roma, Tosca. Ma lo scoppio della guerra costringe Renoir a rimpatriare e Visconti lavora sul set con l'assistente di Renoir, Karl Koch. Ma Renoir gli ha fatto anche leggere un romanzo americano che Visconti legge appunto in edizione francese, e cioè Il postino suona sempre due volte, il romanzo di James Cain. Sarà questo il primo film di Luchino Visconti. Ne aveva già fatto un adattamento con Alicata, Puccini e De Santis, che aveva inizialmente intitolato Palude, e l'adattamento ottiene il visto di censura. Più tardi, appunto, quando si arriva a cominciare le riprese nel giugno del 1942, il titolo diventa Ossessione. Inizialmente la protagonista doveva essere Anna Magnani, che però aspettava un figlio, e quindi il ruolo andò invece a Clara Calamai. Il film di Visconti segue più o meno la struttura e i dialoghi del romanzo, ma in qualche modo modifica il senso appunto del lavoro di Cain, perché trascura il plot poliziesco e accentua invece le annotazioni naturalistiche, realistiche, il cupo romanticismo e anche il senso del fato che appunto incombe su quel romanzo. Quindi più che il romanzo noir, il punto di riferimento per Luchino Visconti è piuttosto il cinema francese che aveva imparato ad apprezzare e ad amare. L'inizio appunto di Ossessione ha una fortissima influenza del cinema di Renoir. Non mancò di notarlo un critico che però insieme a questa filiazione diciamo francese notava anche una assoluta novità. Scrive infatti su Review du Cinéma del 13 maggio del 48 Pietrangeli: lungo una strada nazionale, da un camion in cammino, vediamo al di là del parabrezza la pianura ferrarese. Lentamente il Po si riannoda alla strada attraverso la piana fertile e sotto la luce del sole pomeridiano si sente come un unico rumore fra la campagna e il cielo, quello monotono del motore. Ma poi, davanti ad un distributore di benzina che si leva lungo la strada come un segnale di frontiera, la lunga carrellata alla Renoir si arresta. E di colpo, con una stupenda rottura lirica, la macchina da presa si solleva a inquadrare il regale ingresso nella storia del cinema d'un personaggio nuovo, un personaggio nostro, un personaggio ancora senza volto, con una maglia strappata sulla pelle bruciata dal sole, col passo indolenzito di chi si sgranchisce le gambe per aver dormito a lungo su un autotreno. Come un cane randagio, ma con il gusto dell'avventura, questo personaggio entra nella vicenda. Non ha ancora un nome. Vogliamo battezzare noi stessi il Gino di Ossessione? Chiamiamolo, se volete, il neorealismo italiano. Un film dunque emblematico, fondamentale proprio per la storia del cinema, su cui si innesta un tema che sarà poi proprio di tutta la cinematografia di Visconti, e cioè l'illusione, la fuga impossibile nel sogno, il tema della delusione e della sconfitta che rimarrà poi costante in tutti i successivi film di Visconti, anche quelli che mano a mano andranno staccandosi, diciamo, dall'estetica del neorealismo. Intanto continua il suo progetto di lavorare, appunto di fare del cinema proveniente dalla letteratura. Questa volta il romanzo scelto è I Malavoglia di Giovanni Verga. In verità Visconti ha in mente un progetto molto più ampio, è in realtà una trilogia che lui vorrebbe creare per il cinema, un documentario sulla condizione dei lavoratori siciliani. Il primo episodio di questa trilogia dovrebbe parlare della lotta di un pescatore e della sua famiglia contro i ricatti dei grossisti di pesce, da qui appunto l'influsso dei Malavoglia. Il secondo invece è il tentativo di un gruppo di minatori di gestire una miniera abbandonata, e il terzo l'occupazione delle terre incolte da parte dei braccianti. Il film si dovrebbe concludere con la vittoria dei contadini sostenuti dall'aiuto degli altri lavoratori, con un'immagine che appunto Visconti aveva immaginato come una galoppata finale lungo le terre strappate ai latifondisti. E quindi la terra trema sotto l'impeto dei cavalli al galoppo. Il titolo La terra trema rimase appunto tale, ma in realtà il progetto dovette ridursi soltanto al primo episodio, cioè quello appunto della lotta di un pescatore e della sua famiglia contro i ricatti dei grossisti del pesce. Uno dei motivi di fascino del film è naturalmente anche la sua lingua. Già nei Malavoglia Verga aveva assorbito, tradotto le espressioni dialettali nella lingua letteraria con l'intento di una sorta di oggettività linguistica che corrispondeva appunto al principio letterario verista di non prendere direttamente partito negli avvenimenti descritti e di rappresentare invece la realtà in maniera oggettiva. Visconti ha fatto esprimere i pescatori di Aci Trezza direttamente nella loro lingua, infatti i dialoghi erano stati costruiti in maniera tale da spiegare il senso appunto di quello che avrebbero dovuto dire, e chiedendo poi ai pescatori di dirlo appunto a parole loro, quindi di parlare in dialetto catanese, con due ragioni: da una parte appunto quella di ancora dell'estetica neorealistica di un documentario sulla realtà, dall'altra però anche il fascino, che in Visconti era evidentemente molto forte, della musicalità di una lingua misteriosa e arcaica. Ma accanto a questo c'è poi anche un elemento polemico che viene espresso subito, proprio all'inizio del film, quando si dice che la lingua italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri. E infatti l'italiano nel film lo parlano soltanto il clandestino che spinge uno dei personaggi al contrabbando e poi i funzionari che pignorano la casa del Nespolo. Quindi un italiano burocratico, un italiano che viene usato come strumento di raggiro e di sopraffazione. La letteratura dunque come fonte costante di ispirazione. A parte il soggetto di Bellissima, che fu il film successivo del 1951, che era un soggetto originale e che si basava naturalmente sulla fortissima personalità d'attrice di Anna Magnani, tutto il cinema di Visconti è legato in maniera indissolubile alla letteratura. Abbiamo già visto Ossessione derivava da romanzo Il postino sono sempre due volte di Kane, dietro La terra trema c'era Giovanni Verga, dietro Senso, il film che appunto Visconti girò nel 1954, c'era il racconto omonimo di Camillo Boito, Rocco e i suoi fratelli, un film del 1961, veniva dai racconti di Giovanni Testori, a cui poi Visconti mescola sapientemente anche L'idiota di Dostoevskij. Ovviamente Il gatto pardo era Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa. Dietro Vaghe stelle dell'Orsa, siamo intanto arrivati agli anni 60, c'era L'Elettra. Dietro Lo straniero c'era ovviamente il romanzo omonimo di Albert Camus, e nella caduta degli dei convergono invece suggestioni letterarie diverse, da Dostoevskij a Mann a Shakespeare, fino a Morte a Venezia, che è ovviamente la trasposizione della novella di Thomas Mann. Accanto al tema della letteratura, il tema dell'opera. E il tema dell'opera è presentissimo proprio anche in quel film, non tratto da un romanzo che vi dicevo, quindi appunto Bellissima, girato nel 1951 con Anna Magnani, perché Visconti utilizza in questa storia di una madre ossessionata dalla possibile carriera cinematografica della sua bambina, che evidentemente non ha nessun interesse per questo tipo di carriera, e che fa un film estremamente neorealista, perché parla, è veramente uno dei più bei film di cinema sul cinema, quindi con il regista Alessandro Blasetti che interpreta se stesso, che sta cercando una possibile candidata per un film, e Visconti si rifà sin dai titoli di testa a L'Elisir d'amore. Si comincia con una registrazione radiofonica appunto dell'Elisir d'amore, e lo stesso Blasetti, quando appunto viene introdotto nel film, è accompagnato dal tema del dottor Dulcamara, cioè appunto lo spacciatore di illusioni dell'opera di Donizetti. Ma ancor più l'influenza dell'opera e del melodramma si sente nel film che forse è il più lirico, quello che più somiglia appunto ad una regia lirica di Luchino Visconti, che è Senso. Senso viene da un racconto che si intitolava appunto nello stesso modo di Camillo Boito, ma in realtà, a parte l'intreccio proprio dei fatti che vengono raccontati, il film presenta delle caratteristiche molto differenti rispetto al racconto. Il racconto fondamentalmente si basa sul racconto in prima persona, sul resoconto in prima persona da parte del personaggio femminile Livia Serpieri, di una storia d'amore che l'aveva sconvolta, di cui lei si è presa una raffinata vendetta, ma fissandosi soprattutto sul narcisismo appunto del personaggio femminile e sulla contemplazione della propria perversità. Al contrario, il film di Luchino Visconti esalta lo sfondo storico della vicenda e riscopre come centro tragico del film il tradimento di tutto ciò in cui si crede. Ma vi dicevo dell'influenza dell'opera, del melodramma su questo film. Nel 1952 Luchino Visconti era alla Scala, stava assistendo ad un'edizione del Trovatore, un'edizione interpretata da Maria Callas, e si trovò in un palco di proscenio, cioè in una prospettiva estremamente laterale, molto vicina alle quinte, che cioè gli presentava l'azione teatrale da una prospettiva laterale, con sullo sfondo anche i palchi e la platea. E quando il soprano, quando Maria Callas avanzò alla ribalta per il canto di Leonora nel quarto atto, Visconti esclamò: ecco, adesso io so come deve essere il mio film. Infatti l'idea portante di senso è proprio un po' una sorta di ribaltamento tra la scena e la sala. Il film si apre proprio in un teatro lirico, La Fenice di Venezia, durante la fine del terzo atto del Trovatore, con un'inquadratura distante, centrale della scena. Poi la macchina da presa si avvicina, si inoltra nel palcoscenico, scopre dietro le quinte i macchinisti e poi, girando ancora su se stessa, finisce con l'inquadrare in realtà la platea e i palchi. E dunque la prospettiva è ribaltata, invertita. Sullo sfondo del melodramma sulla scena comincia ad essere descritta e anche interpretata la società che ne è spettatrice. E questo continuo gioco di specchi tra ciò che avviene sulla scena e fuori dalla scena è costante in tutto quanto il film, ma in particolare in questa sequenza iniziale. I patrioti approfittano dell'intervallo per gettare dei manifestini al grido di Viva Verdi, Viva l'Italia, contro appunto i soldati austriaci che sono presenti alla Fenice. E dopo l'incidente che vede il tenente Mahler, protagonista del film, sfidato a duello da Ussoni, il cugino della protagonista Livia, appunto interpretata da Lida Valli, decide di simularsi galante con il tenente per cercare di salvare suo cugino. E vediamo dunque, proprio nello specchio del palco dove lei si trova, la riapertura del sipario. E quello che succede sul palcoscenico ispira i sentimenti di lei. Anche l'ingresso del tenente viene inquadrato in questa grande specchiera. Già abbiamo appunto l'idea di un personaggio doppio, di un personaggio che sta recitando un ruolo, specchio e velo e poi manti dentro cui appunto si avvolge Livia, sono proprio elementi costanti del film, veli, scialli nei quali appunto Livia continua a nascondere i propri sentimenti, a volersi nascondere la realtà fino alla scena finale in cui Franz strappa il velo appunto dal volto di lei, manifestando quindi la sua vera propria natura. A senso segue nel 1957 una versione cinematografica del romanzo breve di Dostoevskij, Le notti bianche, e a questo poi quello che forse è il capolavoro, o comunque sicuramente il film che Visconti dichiarava fino alla fine della sua carriera il suo preferito, cioè Rocco e i suoi fratelli. Rocco e i suoi fratelli ha alle spalle diverse ascendenze letterarie, intanto il ciclo Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann, poi in maniera determinante L'idiota di Dostoevskij, a cui si ispirano almeno tre dei personaggi principali del film, cioè Rocco è ispirato al principe Mishkin, Nadia a Nastasia Filippovna e Simone a Rogozin. E poi le atmosfere e i temi dell'immigrazione e del conflitto tra un'antica morale e un nuovo contesto sociale, propri dello Sguardo dal ponte di Miller, di cui tra l'altro Visconti aveva realizzato un adattamento teatrale nel 1958, e soprattutto i racconti di Giovanni Testori. Anche in questo caso l'influenza del melodramma è fortissima, mai così evidente come nel finale del film, la scena dell'idroscalo, quella che appunto chiude la tragica vicenda che viene raccontata in questo film, costruito in montaggio alternato con l'omicidio che viene appunto di di Nadia all'Idroscalo e il successo di Rocco sul ring. Un successo che per lui rappresenta ovviamente una tragedia, una condanna in realtà, ma che ricalca in maniera evidente il finale della Carmen di Bizet. E quindi abbiamo le implorazioni, le minacce di Don José, così come Simone fa nei confronti di Nadia, il rifiuto di Carmen, quindi di Nadia, e la sua morte, e l'esultanza invece della folla per la vittoria del toreador Escamillo nell'opera e ovviamente del pugile Rocco sul ring. Dopo aver partecipato ad un film ad episodi, Boccaccio 70, con un episodio appunto tratto da un racconto di Maupassant, Il lavoro, interpretato da Romy Schneider, Luchino Visconti comincia quello che è da molti considerato il suo capolavoro, cioè Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Sono molti ovviamente gli elementi del romanzo che lo affascinano: intanto il ruolo della cultura aristocratica, l'ambientazione siciliana, la descrizione degli avvenimenti risorgimentali sotto il profilo del tradimento, cioè una prospettiva che era già stata vista, che era già stata utilizzata da Visconti in Senso. Visconti adatta il romanzo fino a farne un'opera profondamente personale. Intanto è evidente che il suo centro d'attenzione massimo è il principe di Salina, e naturalmente lo struggente ritratto della sua fine, della fine della sua classe e della sua persona. È emblematico nella parte finale del film la contemplazione che il principe, interpretato da Burt Lancaster, fa del quadro La morte del giusto, in cui in qualche modo il principe, guardando quel quadro, ha una premonizione della propria fine. Questo momento, che viene sottolineato poi dall'ingresso di Tancredi e Angelica, giovani, ignari, inconsapevoli, e la battuta che Tancredi rivolge appunto a suo zio è: zio, cosa fai, corteggi la morte? E il gesto immediatamente successivo che il principe fa è quello di baciare la mano d'Angelica, che rappresenta il nuovo, che rappresenta la nuova classe, che rappresenta in effetti la morte appunto della sua classe sociale, dell'aristocrazia siciliana. E in quel film, Visconti dirà in seguito, si sente un eco, quasi appunto ancora una volta una premonizione di quello che sarà invece un progetto mai realizzato da Visconti, e cioè Alla ricerca del tempo perduto, tratto da Proust. Infatti Visconti diceva: mi piacerebbe nella scena del ballo essere riuscito a creare la suggestione in Tancredi e Angelica di un'altra coppia, cioè di Swann e Odette. Alla ricerca del tempo perduto rimarrà un progetto mai realizzato. Si arrivò in realtà fino alla firma di una sceneggiatura ad opera dello stesso Visconti e di Suso Cecchi d'Amico, ma il film non fu mai realizzato. Veniva considerato costosissimo, il cast che lui aveva immaginato era assolutamente stellare, attori provenienti dall'America, dalla Francia, dall'Italia stessa, e appunto con costi di produzione che nessun produttore si sentì di accostare. Dopo Il Gattopardo, due film sempre interessanti ma in qualche modo minori, cioè Vaghe stelle dell'orsa e Lo straniero, l'uno ispirato alle lettere, l'altro al romanzo di Camus, e si arriva così ad una straordinaria trilogia, quella che si può definire la trilogia tedesca di Luchino Visconti: La caduta degli dèi, che ha echi da Shakespeare e da Thomas Mann, La morte a Venezia, che è un racconto di Thomas Mann, e poi Il Ludwig, uno straordinario affresco appunto storico della vicenda del re Ludwig di Baviera. Ludwig è forse l'incontro più incontrollato, eccessivo, tra Visconti e la cultura del decadentismo, ma è anche uno dei suoi film in assoluto più sinceri e più affascinanti, una testimonianza a tratti lugubre ma certamente commovente del suo stesso estetismo e del suo purtroppo distacco dalla realtà contemporanea. Lo stesso distacco dalla realtà e incapacità di comprendere il mondo che lo circonda è un po' la caratteristica anche del protagonista del suo film successivo, Gruppo di famiglia in un interno, interpretato ancora una volta da Burt Lancaster, che aveva dato vita in maniera egregia al principe di Salina nel Gattopardo. E infine un ultimo titolo, questa volta tratto dalla letteratura italiana, L'innocente di Gabriele D'Annunzio, che appunto fu l'ultimo film completato da Luchino Visconti, ad un giornalista che nel 1960 gli chiedeva che cosa avrebbe voluto che fosse scritto sulla sua epigrafe, aveva detto: Stendhal avrebbe voluto che si incidesse sulla sua tomba questa epigrafe: adorava Cimarosa, Mozart e Shakespeare. Allo stesso modo vorrei che si scrivesse sulla mia: adorava Shakespeare, Chekhov e Verdi.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.